Ciao, benvenuti in questo terzo episodio della Zona di Zeno. A questo giro avremo un po' meno giochi da tavolo, solo tre, però in compenso sono tutti belli cicciosi. E quindi, sigla! Il primo gioco di cui vi voglio parlare oggi è un gioco che, devo dire, a me è piaciuto molto e mi interessa molto, ma che arriva con un bel po' di clausole. In primis, è un gioco tutto in inglese. Ci sono attualmente le traduzioni, mi sembra in spagnolo, in francese, forse quelle in tedesco in arrivo, però non so se ci sarà mai quelle in italiano. È un gioco con un sacco di testo ed è un gioco di una produzione indipendente, nello specifico di una casa che si chiama Eerie Idle Games, che al momento ha solo questo progetto in corpo. È il primo design di un tal Pablo Clark, che non ha una storia nel mondo dei giochi da tavolo, ma è in primis un artista che ha collaborato a fumetti, videogiochi e cose varie, e però evidentemente ha anche delle capacità da designer non indifferenti, perché per essere un primo tentativo, un gioco di una complessità come questa, il risultato secondo me è incredibile. In più, essendo lui un artista, ha curato tutta la veste grafica del gioco, tutte le illustrazioni e sono spaziali. Come punto di riferimento, diciamo che la cosa che mi viene in mente come più simile è Kill 6 Billion Demons, che è una webcomic che se non la conoscete andatela subito a cercare perché è spaziale anche quella. Il gioco nello specifico è The Old King's Crown, che è un gioco che è uscito come Gamefound. Il Gamefound è stato mandato di recente, credo, a tutti tra l'America e il Regno Unito e un po' in giro per l'Europa. Adesso dovrebbe iniziare a uscire anche la versione retail a quelli che l'hanno ordinata, me incluso. Speriamo bene che arrivi non in tempi glaciali, ma sicuramente vale la pena aspettare. In ogni caso, se andate nelle note del podcast, trovate il link al sito ufficiale, lì trovate anche il link al modulo per Tabletop Simulator, che è dove l'ho giocato io. È un modulo parzialmente scriptato, comunque molto ben funzionante, e che secondo me fa girare bene il gioco. Ecco, non è un gioco che ha bisogno di scripting e cose particolari per fare bookkeeping pesanti, però la versione su TTS fa quel suo in più che male non fa, e in più è tutto consultabile, visibile in alcuni casi, anzi quasi più facilmente che come sarebbe dal vivo, perché per esempio non fa come fanno varie versioni di Tabletop Simulator di simulare i giocatori dalla parte opposta del tavolo, ma invece li mette tutti uno di fianco all'altro. Perché questo non è banale come importanza? Perché questo è un gioco dove tutte le fazioni sono asimmetriche e in ogni dato momento c'è una certa utilità al poter consultare esattamente che carte hanno dove, che poteri hanno non usati, come funzionano e tutto, che se no sono una cosa da tenere a mente, almeno per le prime due partite, abbastanza impegnativa. Il gioco di per sé ha una struttura centrale, se vogliamo, diciamo, molto semplice, e poi su questa costruisce un castello di complessità tra le fazioni asimmetriche e varie, soprattutto carte uniche che possono venire fuori ogni partita da shop condiviso e tutto, che cambiano le dinamiche di gioco ogni volta, e insomma, molto interessante. Poi è già uscita la prima espansione come parte del secondo lancio del Kickstarter, che aggiunge molte varietà, moduli opzionali che si possono combinare come si vuole, però insomma, già il gioco base è pieno di ciccia. La meccanica principale è di giocare al centro del tavolo, in tre zone predisposte, delle carte coperte dalla vostra mano che hanno un valore numerico che serve per dire chi vince lo scontro in quell'area, semplicemente salvo eccezioni di regole, chi ha il valore più alto quando si fa la risoluzione, il conteggio e tutto vince, e anche che hanno poteri, simboli, cose varie. Ce n'è un sacco. L'anatomia della carta è una cosa che nel manuale viene spiegata con un tot di pagine apposta, perché queste sono un po' il fulcro principale del gioco e è importante, diciamo, sapere cosa fanno tutti i simboli, cosa fanno gli effetti. Le carte vengono all'inizio da un mazzo che ogni giocatore ha uguale a tutti, cambiano solo le illustrazioni, i nomi, ma le carte sono le stesse, con gli stessi numeri, gli stessi poteri, e poi ci sono delle carte aggiuntive che si possono comprare, però sono solo due o tre a seconda delle fazioni, o forse tre o quattro a seconda delle fazioni, che si possono aggiungere alla mano, quelli hanno poteri più asimmetrici. Però sostanzialmente la dinamica di gioco è tutta qui. A questo però si aggiungono ogni fazione con una serie di poteri di vario tipo, tutti asimmetrici, inclusi vari poteri one shot con effetti devastanti, che però sono quasi sempre non giocati nell'immediato, come, diciamo, come fosse un instant di Magic, no? Interrompendo l'azione, applicando l'effetto, ma vengono pianificati prima della fase principale in cui si faranno questa messa delle carte coperte e degli scontri. Per cui diciamo, non è un goccia che arriva all'improvviso, ma è tutta una serie di parti di pianificazione e mind games molto interessanti che si vanno a comporre nel gioco gli uni contro gli altri. In ogni turno tutti i giocatori sono costretti a giocare una carta in ognuna delle una e una sola carta in ognuna delle tre location, le tre regioni. L'ordine in cui però queste carte verranno risolte, in cui quindi queste tre regioni verranno rivelate le carte, poi fatto lo scoring e tutto quanto, e attivate gli effetti e tutto, viene deciso dall'ultimo giocatore in termini di punteggi, che è l'ultimo di turno anche. Il primo giocatore è quello che agisce per primo e risolve i tiebreak, quelli nel mezzo sono un po' fregati se si gioca in tre o in quattro, però questo crea delle dinamiche molto complicate perché un discorso è cercare di pianificare il tuo turno con carte coperte che poi hanno tutti degli effetti che agiscono anche sulle altri scontri, in particolare tutti i giocatori hanno a disposizione delle carte che è un'abilità, diciamo, chiamata fiancheggiamento, che ti permette di dire: io da questa battaglia me ne voglio sfilare, vado su un'altra di quelle ancora non risolte. Però chiaramente l'ordine, siccome l'ordine di risoluzione viene deciso dopo aver messo le carte solo dall'ultimo giocatore, uno fa un sacco di piani nella sua testa che poi però dipendono in parte significativa da che come decide di organizzare tutta quella fase di gioco l'ultimo giocatore. E chiaramente l'ultimo giocatore però non ha informazioni su cosa hanno fatto gli altri perché tutti giocano le carte, ma quello lo fanno tutti. E quindi il risultato è che sono mind games su mind games su mind games. Ci sono vari effetti che sono istantanei, soprattutto delle carte rivelate, per cui tu devi aver messo la carta prima che può avere l'effetto, ma ti dai se hai pescato quella carta nel momento giusto, insomma, chiaramente c'è un sistema di gestione mano e cose, ma come uno si può immaginare, diciamo, devi esserti messo nella posizione di avere flessibilità. Varie fazioni hanno diversi modi di essere flessibili, per cui anche poi la tua strategia di gioco sarà impostata in base a quello. La fazione rossa tende a assassinare un sacco le carte degli altri, per cui da un lato sei meno flessibile, dall'altro metti giù un sacco di trappole tremende che costringono gli altri a essere flessibili loro o venire sterminati. La fazione verde acqua sono quelli più mobili, per cui mettono giù le carte, ma poi sanno che in qualunque momento possono spostarle un po' da un posto all'altro. La fazione blu non ha tanta flessibilità perché è la nobiltà che fa il contrario, quindi blocca la flessibilità degli altri, mette giù dei cariconi che restano lì da un turno all'altro e fa delle azioni di questo genere. I viola vanno a prendere le carte da quello che sarebbe il cimitero, le rimettono in gioco e fanno tutte delle cose un po' pazze, possono invertire l'ordine di risoluzione dei numeri, quindi invece che vincere il più alto vince il più basso e così via. E il gioco è un po' tutto qua, che può sembrare poco, può sembrare tanto, ma a livello di complessità mnemonica, le regole sono relativamente poche. A livello di profondità ce n'è tantissima, nel senso che è tutto gameplay interattivo, per cui in ogni dato momento tu devi ricordarti e capire che poteri hanno gli altri, sia per la loro fazione che per carte che hanno preso in questa fase di shop che c'è all'inizio di ogni turno, che anche lì c'è tutta una cosa sulle carte, che poi possono rubare le carte, per cui tu devi fare il piano. Sì. Vuoi comprare la carta o voglio rubare la carta dell'altro? Se io punto alto, mi prendo una carta per primo e ce l'ho più sicura dall'essere rubata, ma sto sacrificando una carta che mi sarebbe forte in combattimento e così via. Ci sono vari usi per le carte che non sono solo nel combattimento, che te le rendono impegnate poi anche a tempo indeterminato, che tutti i giocatori devono fare come valutazione per cercare di capire bene. Faccio un'azione forte in combattimento, e poi però non ho la carta a disposizione, oppure la faccio fuori combattimento e poi però quando combatto mi devo arrangiare. E con anche effetti cattivi, cioè come dicevo la fazione rossa, ma non solo, hanno degli effetti di assassinio che ammazzano le carte degli altri e ci sono carte che sono indistruttibili e quindi non sono soggette all'assassinio. Carte che sono resilienti, per cui diciamo quando vengono assassinate vengono scartate, ma invece lo stato normale delle carte assassinate è che vengono rimosse dal gioco e voi avete un mazzo che sono tipo 8 carte di base. Se vi iniziano a venire rimosse dal gioco permanentemente alcune delle carte, siete nei guai. Anche perché una delle cose interessanti di questo gioco è che ha una meccanica di attrito, in cui ogni volta che voi siete senza carte da pescare, non ne avete abbastanza nel vostro mazzetto, fate la cosa ovvia che è prendere tutti gli scarti, mescolarli e ricostruire il mazzetto, ma anche diminuite permanentemente il numero massimo di carte che avete in mano. Chiaramente questo è tutto un gioco di eccezioni per cui ci sono effetti per ridurre, annullare, cambiare questa cosa, ma in un gioco in cui avere una scelta di carte in mano è super importante perché ogni carta ha usi diversi, sono tutte abbastanza uniche tra i simboli, i poteri, i valori e le cose che hanno. Tutte le carte hanno più di un uso importante, diciamo. Se voi avete meno carte in mano, avete meno opzioni, per cui fare un po' la cosa normale per tanti di questi giochi in cui tu peschi sempre a grandezza di mano fissa, cioè ciclare il più possibile le carte per avere sempre quelle giuste o comunque per ritirarsi dentro quelle forti il prima possibile, non lo potete fare perché vi andate a ammazzare la dimensione massima della mano ed è una cosa estremamente castrante. Questo è il gioco del genere che piace a me, c'è poco da dire. È un gioco che ha tutta dinamiche di appunto cercare di leggere le azioni programmate dagli altri, con in più tutta una serie di layer di scommessa, diciamo, di modi per indicare che azione farete, avere ricompense più alte se fate quell'azione, se combattete in quel posto, se giocate in quel modo, che possono essere chiaramente o oneste e quindi aumentate, rendete ovvie le vostre azioni o più chiare le vostre azioni agli avversari, ma ottenete ricompense maggiori se riuscite a farle comunque, oppure essere degli inganni che voi usate per distogliere l'attenzione degli avversari. Anche perché una delle meccaniche base è che voi avete un token di legno, il vostro araldo, che voi potete mettere in una delle zone per dire se io vinco qua faccio un punto vittoria extra. Un punto vittoria extra si gioca, il gioco normale sono 5 turni, ne potete mettere massimo uno per volta, quindi massimissimo farete 5 punti extra per, se riuscite a fare lo scoring del vostro araldo ogni turno, tutti e 5 turni. Però questo è un gioco dove se si va a 20 è tantissimo, realisticamente magari farete fra i 10 e i 15 punti. 5 punti quando ne fate 10 massimo sono un bel po'. Quindi sono delle scommesse importanti. Ma se un altro giocatore mette il suo araldo nello stesso posto, e qui chiaramente si va a turno di gioco, per cui il primo giocatore da un lato mette giù il carico e può spaventare gli altri. Dall'altro, gli altri giocatori sanno dov'è, sanno chi è primo, possono metterci il proprio araldo e se un giocatore vince in un posto dove sono presenti araldi degli altri, non solo fa i punti extra, ma ne ruba anche extra da ciascun avversario che ha messo il proprio araldo. Questo vuol dire che ci possono essere dei turni in cui si creano delle gazzarre bestiali perché un araldo lì, doppio araldo lì, il triplo araldo, se giocate in tre, è difficile perché a quel punto il terzo giocatore dice: vabbè, io vado da un'altra parte, non sto io anche. Qui volano troppi schiaffi, ho l'imbarazzo della scelta, ma potrebbe succedere anche che lo metta lì, oppure il giocatore verde acqua decide di spostare il suo araldo all'improvviso prima della risoluzione per fregare tutti, insomma, magheggi vari, e quindi ci si trova tutti a giocare le carte, le ultime carte che ci avevi in mano cercando di triggerare gli ultimi effetti che c'hai possibili per vincere di lì, per cosare di là, per sopravvivere un po'. Fantastico. Chiaramente, come già detto, un sacco di carte, dipendenza dalla lingua enorme. Il vantaggio, non indifferente che ha questo gioco, secondo me, è che il manuale è scritto benissimo, l'iconografia è ottima. Chiaramente qui le carte non sono carte da German con le icone. L'iconografia c'è un po' sulle carte principali, però le carte con effetti hanno l'icona che dice come si può triggerare, in quale fase del gioco soprattutto si può triggerare, e poi la resta è una spiegazione in testo, perché qui sono tutte carte che rompono le regole del gioco in qualche modo. Quindi la dipendenza della lingua è enorme, il manuale però è spiegato benissimo, le carte sono chiare. Giocandolo io e gli altri giocatori abbiamo interpretato male una carta in totale, almeno diciamo un simbolo quando presente in un certo posto, perché vabbè, forse da quel punto di vista quello è l'unico caso in cui l'abbiamo interpretato male, ma ci siamo sentiti che forse non era anche un'interpretazione così assurda, e poi andando a guardare sui forum su BGG non era anche un'interpretazione così rara, ecco. Però per il resto, incredibile, cioè, questo comunque è un gioco che ha un milione di parti in movimento in mano agli altri giocatori, non sono effetti automatizzati da ottimizzare, qui è, in ogni momento dovete avere una cognizione di causa notevole per cercare di capire tutti cosa vogliono fare. Lo spazio di manovra, come detto, non è enorme perché i punti non sono tanti, moltissime risorse sono esaurimento, i poteri base che voi avete di ogni fazione, che sono 4, sono quasi tutti one shot, alcuni possono avere 2 o 3 usi massimo in tutta la partita, però la maggior parte sono uso singolo, all'inizio della partita li avete a disposizione tutti, quindi si crea quel tipo di gioco in cui all'inizio avete un sacco di opzioni, gli altri giocatori hanno un sacco di opzioni, il mind game non è solo ah adesso posso fare questa cosa fortissima, ma è quando quell'altro giocatore avrà usato la sua cosa fortissima, in quel momento allora io so che lui non la potrà più fare, allora posso fare quest'altra cosa fortissima e lui non mi potrà più fermare, non potrà più ribattere, non potrà più avere il suo counter. E però allora me la tengo in canna, allora però lui la si tiene in canna, allora magari arriviamo all'ultimo turno in cui sbraghiamo tutti completamente, buttiamo tutto in campo perché a quel o lì o mai più. Può andare così, può esserci invece giochi più progressivi, c'è un po' un effetto chiaramente di metagaming, questo è un gioco che voi dovreste fare un po' sempre con le stesse persone, di modo che tutti, più che aver imparato bene le regole, riescano un po' a leggere le intenzioni degli altri, no? Si gioca bene raccogliendo un po' di anche informazioni in giro e a tutti i player count. Chiaramente è un gioco in cui, avendoci tutta quest'alta interazione con manovre segrete e poteri asimmetrici, la partita in 2 è molto più stretta, la partita in 4 è molto più caotica, e va bene così, ecco, secondo me 3 potrebbe essere un po' lo sweet spot per me, però non direi assolutamente no a giocarci in 4, a giocarci in 2 non lo so. Ha comunque a disposizione un automa che non ho avuto modo di provare, ma comunque fatto con dinamiche molto interessanti, che sostanzialmente simula un giocatore aggiuntivo ma con meccanismi suoi automatizzati, e un sacco di modificatori che si possono aggiungere per renderlo più o meno facile. C'è proprio una tabella in fondo al manuale del bot che spiega più o meno qual è il rating, addirittura c'è un modo per calcolare il punteggio che tu puoi fare e segnarti l'high score dicendo proprio se hai vinto di tot vantaggio contro il bot alla tot difficoltà, moltiplica in questo modo e questo è il tuo punteggio. Ci manca quasi che la leaderboard online e poi abbiamo fatto un videogioco. Ed è un bot che è anche utilizzabile sia in competitivo con altri giocatori, in teoria in cooperativo un po' finto, in cui tutti i giocatori giocano normalmente con anche il bot dentro e poi tutti devono andare sopra il bot, quindi ti devi coordinare più che cooperare, però insomma è comunque un sistema interessante. Lo proverò quando mi arriverà fisico, proverò anche il bot. Come già detto, secondo me la grafica è incredibile, c'è una tonnellata di arte, tutte le carte sono uniche, tutte le icone sono uniche, questi meeple che hanno fatto con dimensioni diverse sono comunque molto leggibili, sono tutti unici, non ce ne sono tantissimi, questo è un gioco in cui i meeple sono l'araldo principale e mi sembra 5 o 4 o 5 token per giocatore di omino aggiuntivo che ti dà più uno di forza, che anche quelli sono usati a fine round, non tornano automaticamente, che fanno parte di tutte le strategie, però ecco, non c'è tanto legno, non c'è plastica, c'è poco cartone, queste sono soprattutto carte. Niente, la mia raccomandazione è, se vi interessano questi giochi molto cattivi e molto interattivi, chiaramente non è un cubo, questo è un gioco che ha una certa qual durata perché Per regole, quello che tu puoi fare è partita corta 4 round, partita normale 5, partita lunga 6. Comunque, una tre quarti d'ora per giocatore, un'ora per giocatore, a seconda di quanto avete analysis paralysis, tra tutti quanti e quanti siete, lo dovete tenere da conto. Però a livello di flusso di gioco scorre abbastanza veloce, è tutto una questione di quanto tempo passate con le carte coperte giù a guardarvi gli uni gli altri negli occhi e cercare di capire chi ha fatto cosa. Però, ecco, diciamo, non è un gioco da complessità heavy German e interattivo. Questo è un gioco da complessità interattiva con regole non banali, ma comunque abbastanza streamlined. Però dovete parlare bene inglese, dovete leggere bene in inglese per riuscire a giocarci. Se trovate qualcuno che vi spiega le carte, in realtà lo potete fare anche dal vivo, perché comunque le informazioni sono tutte aperte, anche le carte che voi potete comprare, le carte dello shop condiviso, che si chiamano le carte del regno, vengono prese scoperte e vengono messe scoperte, quindi non c'è problema. I poteri delle fazioni sono tutti scoperte, quindi non c'è problema, basta che se uno ve le spieghi a tutti. E le carte personali, come detto, il mazzo iniziale è uguale per tutti, quindi basta spiegare una volta. E quelle che si possono comprare aggiuntive sono scoperte, sono uniche per ogni fazione, ma nel momento in cui uno la vede, gli vengono spiegate, quando la compri, la fai vedere a tutti, rispieghi che cosa fa e vai avanti. È nascosta in mano, ma ecco, questo è un gioco dove la maggior parte delle informazioni in ogni momento sono pubbliche, praticamente tutto a parte a cosa c'è in mano a un giocatore. E quindi, se avete uno in grado di spiegarla a tutti quanti, forse riuscite a farcela anche senza essere tutti dei masticatori d'inglese profondissimi. Chiaramente diventa un po' più difficile se proprio non capite un tubo di quello che leggete. Quindi vi consiglio di andarlo a provarlo su TTS. E lì è gratis, il mod è semi-ufficiale a quanto ho capito, è linkato nella pagina principale del gioco, ecco, c'è addirittura l'espansione dentro, però ecco, evitate di aggiungere pezzi alla prima, seconda, secondo me probabilmente anche terza partita, perché già di carne al fuoco ce n'è più che abbondante. The All King's Crown. Poi, secondo gioco di oggi, un gioco che ha avuto un certo successo a Essen, da quello che ho capito, è un gioco di Herman Millan, sperando di non aver demolito troppo la pronuncia, che è un autore relativamente giovane, autore di Mennefer, che è un gioco che a me non ha fatto impazzire perché è un po' point salad, però sicuramente è un gioco solido tra gli heavy German. Bamboo, Bitoku, insomma, ne ha fatti un po' di altri, tutti in tempi relativamente recenti. Covenant l'ha fatto, come anche Bitoku, mi sembra, con la Devir, e bisogna dire che dal punto di vista della produzione ci siamo ampiamente. Una grafica accattivante, colorata, chiara, iconografia chiara, plance di giocatori e token, in particolare i token dell'azione, ma insomma token vari, grossi, ben leggibili, il tema sono nani, miniere naniche, esplorazione cose, con tutte queste curve angolate, un design secondo me molto bello e sicuramente fa la sua figura in tavola. Nello specifico si parla di un gioco German, un gestionale a combo, heavy, medium heavy, diciamo che per essendo secondo me un buon design in termini di chiarezza, leggibilità di tutto, anche dello stato del gioco, ha un sacco di pezzetti che si muovono, token casuali che escono ogni turno e cose, ma è tutto sempre abbastanza visibile e non arrivano botte di informazione a ritmi sregolati. All'inizio del round si refresciano cose, vengono fuori pezzi, alcuni token quando li comprate vengono sostituiti, ma non sono mai le cose più impattanti che sono a disposizione sulla board. Quindi si riesce, secondo me, a giocare più facilmente di quello che magari la sua complessità farebbe pensare. Detto questo, è un gioco abbastanza ampio in termini di giochi German, questo è un gioco generoso in termini di risorse, dove praticamente qualunque cosa fate vi fa avere delle risorse extra, qualche volta anche fare un'azione gratuita extra in varie forme. La meccanica base è un piazzamento lavoratori molto leggero, nel senso che avete la vostra board personale con i vostri spazi azione, dei token nano che sono i vostri token azione, che sono sempre quei quattro lì, che hanno una forza che però può incrementare con azioni di upgrade durante il gioco, per cui questo cambia la potenza con cui fate una certa azione. Però di base durante la partita voi farete sempre quattro azioni per round, più alcune azioni secondarie a cascata ridotte che possono venire a seconda di cosa andate a fare con quella principale. E di questi simboletti di ricevere risorse o fare un'azioncina secondaria aggiuntiva e cose ce n'è una tonnellata. Praticamente qualunque pezzo di questa board ha uno di questi effetti. Qualunque azione principale voi andate a fare vi farà fare queste cose, cose su cose su cose. A quel punto chiaramente il gioco diventa non solo cercare di ottimizzare la condizione di scoring personale che avete per la fine partita e cercare di ottimizzare le condizioni di scoring condivise di fine, di durante e fine partita, ma anche concatenare azioni su azioni su azioni su azioni per ottimizzare il più possibile, procedere il più possibile. In particolare questo è un gioco con tre track di diverso tipo legate a tre delle quattro azioni che voi dovete cercare di portare avanti durante tutto l'arco della partita, perché vi sbloccano risorse su vari spazi di ciascuna track, ma anche la possibilità di fare effettivamente lo scoring dei vostri obiettivi. In particolare tutti ricevono un obiettivo di livello più basso e di livello più alto, cioè di 1 e 2, e l'obiettivo di livello 2 lo considerate a fine partita solo se avete passato 8 milestone diviso in qualunque modo tra queste tre track, che è abbastanza impegnativo come obiettivo, sicuramente raggiungibile, ma diciamo a un certo punto dovete decidere se la vostra strategia è cercare di fare l'obiettivo di secondo livello o cercare di fare i punti un po' più altrove. Se non fate neanche l'obiettivo di primo livello non state praticamente giocando il gioco, perché quello si fa con 4 milestone. Le prime 3 milestone si ricevono praticamente a gratis facendo l'azione normale, una in più, cioè è praticamente impossibile non fare neanche la milestone di primo livello. È sicuramente impossibile non fare la milestone di primo livello e vincere, a meno che non giochiate tutti come dei cani tremendi. La specifica delle azioni, di quello che succede sulla board, non è molto rilevante, nel senso che è tutto molto astratto. Quello che fate la maggior parte del tempo è appunto ricevere risorse e concatenare azioni secondarie. C'è un aspetto di costruzione della propria board personale leggero, nel senso che quello che voi fate è comprare questi token azione con un'altra azione sopra, metterli sulla vostra board personale, ma questo più che servire per darvi azioni aggiuntive serve per triggerare degli effetti nel posto dove, nello slot dove voi mettete il token azione che prendete, e in più per anche aggiungere un altro criterio di scoring a fine partita relativo alla colonna dove voi mettete il token. Poi è tutto così, a livello di tematicità non ce n'è, ecco, a parte il fatto che voi raccogliete gemme scavando e ci sono degli orchi da sconfiggere, però anche lì quando sconfiggete questi orchi, questi troll, vi vengono presi e messi in uno spazio tra virgolette prigione sulla vostra board, da cui poi possono scappare se la prigione non è abbastanza grande, cioè questa è la guerra. Consegnate risorse su degli spazi sulla board che non si capisce cosa dovrebbero essere, che vi sbloccano degli edifici da costruire, non si capisce perché, diciamo è tutto molto astratto. Va bene, la grafica comunque è molto bella e arriva col suo numero di token di diverso tipo, nell'edizione anche normale credo i token delle risorse sono questi di plastichina trasparente, rigida, simpatici anche da tenere. Ci sono vari meeple per i vari tipi di edifici che si mettono in modi diversi sulla board centrale, sul centro della board principale, che è quella che diciamo è la mappa della vostre caverne. Però siamo lì. Non c'è paradossalmente neanche nessuna meccanica del tipo i nani hanno scavato troppo in profondità e too greedily and too deeply e risvegliano il Barrog. Qui è scavare, sbloccare tile e metterci sopra gli edifici. I criteri di scoring sono tanti, questo è un gioco da taccuino sostanzialmente, anche se non lo usa mi sembra, quindi si rimane comunque un po' nell'ambito po' insaladoso. Però è sicuramente un gioco divertente, un gioco efficace. Alla fine adesso, diciamo da SETI in poi, forse anche prima di SETI, ma SETI probabilmente è stato un po' l'apripista in questo senso come mercato di massa, c'è una sete di giochi German sul medio pesante, però larghi, in cui l'ottimizzazione porta a vincere, ma la mancata ottimizzazione non porta a inciampare e schiantarsi. In più, con una bella grafica colorata, meeple a tonnellate di tipi diversi e quant'altro. In questi termini, questo sicuramente è un gioco che secondo me può dire la sua. Mi è piaciuto molto di più personalmente di SETI, che è un po' macchinoso, calcoloso, in più c'ha un po' di meccaniche di questi fastidiose, qui quello che arriva dopo rimane fregato e allora devi stare lì a tenere aperte le sonde. Insomma, questo qua è un gioco in cui l'interazione è un po' minore, però almeno vuol dire che tu ti fai le tue combo, non dico in santa pace, ma in modo un po' più deliberato. Ci sono pochissimi elementi di casualità, anche uno degli elementi di casualità, o comunque gli elementi di casualità ci sono, ma sono tutti aperti, cioè si tirano le tile casuali delle ricompense a inizio round e sono a disposizione lì e tutti le possono vedere. Quando se ne toglie una si refila e tutti la possono vedere. Ci sono dei dadi, servono per fare le ricompense dell'uccisione dei mostri, ma tu prima tiri il dado, lo lasci lì e quella è la ricompensa per chi ucciderà il mostro. Quando viene ucciso il mostro, il dado viene ritirato dopo. L'informazione è sostanzialmente tutta aperta e disponibile in qualunque momento e quindi si va a ottimizzare, si va a pianificare. Secondo me, l'unico problema che potrebbe avere questo gioco è un po' in termini di longevità. Ecco, qui non ci sono particolari sorprese. SETI aveva la meccanica degli alieni rivelati alla fine, non ce ne aveva tantissimi, ma comunque si potevano espandere e quello magari ti davano un pochino di varietà. Sorpresa a fine partita, tra l'altro. Qua chiaramente la varietà è un po' sì, all'inizio ogni partita vengono dati obiettivi di score diversi, si fa un draft a serpente iniziale per quello e per un tot di altre cose e vi imposta una partita leggermente diversa di volta in volta. Però è chiaro che se la differenza tra una partita è questa partita faccio più punti con le arcate e un'altra partita faccio più punti con gli obelischi, non è che abbiamo cambiato il gioco, è semplicemente un po' diversa l'azione che dovete fare, il posto dove dovete vendere le risorse per avere un meeple diverso e piazzarlo. E ecco, siamo in quell'ambito lì. Però nel suo settore sicuramente ha qualcosa da dire, ecco. Secondo me questo non è un prodotto che fra 5 anni saremo tutti a tirar fuori particolarmente, però per essere il gioco di un anno di un gruppo appunto medium più, ce la può sapere. Se siete caduti in un tunnel di SETI, questo può essere il gioco per voi. A me è piaciuto di più perché è un pochino più comboso, in modo che io trovo più interessante, ma al di là di tutto, quella è un po' l'area di gioco. L'ultimo gioco di oggi è un gioco di David Turzi, che per chi non conoscesse è un designer che, oltre ad aver fatto un sacco di solo mod per un sacco di giochi German, tipicamente gestionali pesanti, è anche coautore di Anachrony, Voidfall, Nucleum, Tekeno, tutti giochi belli pesanti. Questo è un gioco magari un pochino più leggero di altri suoi esempi, ma comunque si parla di un medium plus di un certo livello. Come si chiama questo gioco? Questa è una delle note dolenti e purtroppo non c'è un'indicazione, un video ufficiale sul sito che si è riuscito a trovare, quindi si scrive Thebai, si leggerà Thebe probabilmente, pronuncia greca mia inesistente, se cercate video in giro di americani lo pronunciano in qualunque modo, uno più incomprensibile dell'altro. Ragazzi, purtroppo questi giochi continuano a uscire in cui poi non si sa come si va a pronunciarli. Comunque si parla della città di Tebe in Grecia. Il tema comunque è appiccicaticcio, per cui una volta che il nome è chiaro e il link ve lo andate a cercare nelle note dell'episodio, possiamo dimenticarcene completamente. Come funziona questo gioco? È originale, e questa è una delle cose migliori che mi viene da dire su questo gioco, perché non mi è piaciuto granché. La meccanica base si compone in un'azione per ogni round che voi fate, che è di mettere sulla board principale uno dei vostri dadi, ogni giocatore ha il suo set di dadi, ma cambia solo il colore del giocatore, che hanno una numerazione un po' strana, diciamo sono numeri a mezzo, c'è 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, e esistono di due tipi, i dadi normali, quelli che voi lavoratore che voi mettete, e poi ci saranno i dadi guerriero che vengono messi solo con alcune azioni speciali. Quindi nel vostro turno voi mettete giù da qualche parte in uno spazio o sulla board principale o potenzialmente anche sulla vostra board personale dopo che li sbloccate, questi dadi, la forza dell'azione che fate può a volte, dipende dall'azione, dipendere dal valore che è mostrato sul dado. Quando però li mettete sulla board principale, dov'è che li mettete? E questa è forse la cosa più unica di tutto il gioco. Il tabellone principale ha questi slot a griglia messi al centro in cui voi dall'inizio della partita ci sono un po' di spazi ripieni al centro di tutto questo. E poi durante il corso del gioco, con un'azione apposita, ogni giocatore prenderà uno di questi tile dalla propria board personale e lo metterà sulla board principale, sbloccando in questo modo uno slot azione personale sulla sua board, che è uno slot vero e proprio in cui potete andare a mettere il vostro lavoratore. Questi token che voi mettete al centro della board hanno sopra di loro un'altra azione. Questa azione non viene fatta con i dadi, perché i dadi si mettono nelle intersezioni tra queste tile che voi mettete, ma viene fatta dall'altra metà del vostro turno, viene fatta da un altro token che avete, che sostanzialmente salta di tile in tile fino ad arrivare all'azione che voi volete fare. Quindi nel vostro round voi farete due piazzamenti lavoratore, diciamo, il primo col dado su o gli spazi personali o nell'intersezione delle tile sulla board condivisa, e poi un'azione col vostro arconte saltando sulle tile che voi o gli altri giocatori avete messo. Non c'è ownership della tile, cioè c'è ai fini di scoring della partita, ma in termini pratici l'azione è quella. Se io ci vado sopra, non importa che l'abbia fatto un giocatore o l'altro. C'è un elemento di pestarsi i piedi, nel senso che non potete fare l'azione andando su una tile dove c'è un lavoratore dell'avversario. Se mettete il dado nell'intersezione tra due spazi, tra due tile, non potete fare l'azione della tile dove c'è un lavoratore avversario, ma se non c'è lavoratore avversario su nessuno dei due, pagando soldi potete anche farle tutte e due, che è interessante. L'altro trick di tutta questa meccanica abbastanza astrusa è che quando gli arconti dei giocatori saltano di tile in tile, possono saltare una sola volta attraverso uno spazio vuoto, ma se no sono obbligati a passare sopra i dadi vostri o degli avversari. Se voi saltate sopra un dado vostro, gli diminuite il valore di uno step, quindi da 2 a 1,5, per esempio. Se saltate sopra il dado di uno degli avversari, gli aumentate il valore. Se un dado scende sotto 1 come valore, viene rimosso dal gioco. Questa è una cosa abbastanza grave, per cui voi siete durante la partita incoraggiati a non saltare sopra i vostri dadi. Allo stesso tempo, se un dado sale di valore, diventa più forte, e in più, se sale sopra il valore massimo, quindi si arriverebbe a 4, viene, diciamo, rimosso dalla board principale e promosso alla board di scoring. Quindi c'è anche una meccanica per cui conviene non saltare sopra i dadi degli avversari. A tutto questo si aggiungono i dadi di combattimento con la faccia con degli opliti che hanno un concetto simile. Semplicemente quando vengono promossi a 4, invece che andare sulla board di scoring, diventano uno strategos, che vuol dire che il possessore di quel dado può mettere un token permanente sulla board di forza militare e ottenere un potere da uno shop aperto casuale all'inizio partita, unico, che dà sia un effetto immediato che uno scoring a fine partita. Questa è una delle cose più forti del gioco, per cui è molto importante non saltare sopra i dadi di combattimento degli avversari. Chiaramente voi su queste cose avete controllo fino a un certo punto. Nella realtà della partita che abbiamo fatto noi, nessuno saltava sopra i dadi di nessuno se riusciva a evitarlo, cioè piuttosto faceva un'azione leggermente meno potente, ma in realtà magari le azioni delle tile che si fanno con l'arconte sono quasi tutte semplicemente ricezione di risorse, sono tutte di farming. trading, c'è cioè un qualche scambio di risorse, ma soprattutto sono di farming. Semplicemente uno faceva un farming meno ideale piuttosto che dare pezzi di azione gratuita agli avversari. E qui, secondo me, inizia a cascare un po' l'asino di tutto questo design, perché sembra messo così un gioco in cui tu devi fare tutti dei conti, ah, metto il mio tile qua, metto il mio dado qui, faccio queste logiche, così gli altri sono obbligati a fare così e cos'è. In realtà non conviene a nessuno andare a far farmare niente all'avversario, non conviene fare le azioni a mezzo se c'è un arconte avversario sulla tile accanto dove voi mettete il dado, e quindi la maggior parte del tempo tutti si evitano e quindi si perde un po' il senso di questa interattività. È cercata dal design di essere resa un'attività, un'interattività forzata, in realtà no. In più, queste tile vengono messe in modo casuale sulla vostra board personale. Cosa vuol dire questo? E voi le potete sbloccare solo in step da sinistra verso destra su ciascuna delle tre track che avete. Vuol dire che a seconda di come viene il setup iniziale della partita e tutte le altre cose casuali della partita, può essere che la stessa azione equivalente fatta da un avversario e fatta da voi abbia un effetto diverso, più o meno vantaggioso. Questo non è un gioco bilanciato, è un gioco con un po' di casualità, che però non è ricompensata da altre parti del gioco. Vorrebbe essere un gioco stretto di pianificazione, crunchy, e invece poi questi elementi di casualità nel mezzo danno solo fastidio, secondo me. Quindi, tematicità non esiste. La meccanica principale di gioco è originale, ma è un po' confusa e secondo me non funziona tanto bene. Manca un po' la tightness, diciamo, la strettezza. La precisione di design che secondo me fa funzionare bene un gioco di gestionale di ottimizzazione stretta. Questo è un gioco dove, per esempio, alla fine di alcuni round si fanno dei combattimenti, tra virgolette, in cui si controlla una riga della board e tutti i giocatori devono avere una forza militare a un certo livello per fare punti in positivo o se altrimenti perdono punti, più o meno punti. Beh, però qual è uno di questi problemi? È che si rivelano casualmente un po' più in avanti quali saranno le righe dove si faranno questi conti. Su queste righe ci sono delle carte che possono aumentare casualmente la forza dell'attacco rispetto a quello che uno saprebbe essere. Semplicemente la forza dell'attacco è l'attacco al turno 2, c'è cioè forza 2. Ed è tutto così, pezzettini di casualità lanciati là, che finisce solo per favorire casualmente un giocatore e l'altro. È chiaro che uno può investire un sacco di risorse per cercare di avere forza militare preponderante su tutta la board. Realisticamente, facendo così, la si va a sprecare e quindi perdete sul resto della partita. Se però invece paradossalmente viene fuori che in quel momento lì la forza predominante era importante, vincete il combattimento davanti agli altri. Gli altri magari perdono un po' di punti o ne guadagnano pochi o ne perdono un sacco. Voi prendete la tesserina aggiuntiva che vi dà risorse extra, vale come un jolly per lo scoring a fine partita di varie cose. E in più, magari riuscite a fare un upgrade del guerriero che vi diventa uno strategos, che vi dà un potere unico, che vi fa anche diventare l'omino permanente per una cosa successiva, quindi rivincete di nuovo. C'è una roba di snowball basato su elementi casuali che non ha nessun senso. Secondo me, in un gioco di questo tipo non ha nessun senso. Beh, questo alla fine non è un gioco trash, questo è un gestionale completamente privo di tematicità. Non capisco questo design, non capisco questo design, non lo trovo attraente. Secondo me, esaurita l'originalità, qualità dei materiali è simpatica, insomma, sì, ma insomma, diciamo, esauriti questi aspetti qui, questo è un gioco che non ha molto senso di esistere, senza essere troppo tranchant. Magari giocarlo 50 volte emergono. È un po' un problema classico di tutti questi German. Alcuni di questi sembrano un po' così così, poi giocandoci 50 volte con le stesse persone uno diventa un maestro, sviluppa strategie e fa cose, ma perché uno dovrebbe farlo? Perché dovrebbe cacciare soldi non banali e passare un sacco di tempo a giocare a questo gioco qua quando potete giocare a un altro gioco? Mi spiace per il cavolo David Turci, altri suoi giochi mi sono piaciuti di più, Tekeno mi era piaciuto, Nucleum no, Anacroni sì, quindi insomma, E tra l'altro vari di questi giochi sono abbastanza originali. Ora Tekken era un gioco molto tascini con questi dadi, magari un'altra volta ne riparlerò, però sicuramente era abbastanza interessante e funzionava bene. Questo secondo me è un gioco che non funziona tanto, e il design alla terza iterazione dopo questa potrebbe rendere un gioco effettivamente molto valido. Questo non lo è. E con questa nota un po' meno positiva si chiude questo terzo episodio della Zona di Zeno. Alla prossima!